Mi viene da sorridere perché Gesù forse non ricorda, non conosce bene i tempi che stiamo vivendo, perché affidare oggi ai banchieri i nostri risparmi non conviene molto, vista la situazione generale che corre il mondo intero. Ma a parte la battuta, cerchiamo invece di capire in profondità che cosa ci dice questa parabola in queste ultime domeniche del tempo liturgico e anche di questi giorni, nel quale appunto la liturgia ci fa riflettere, ci fa meditare sul senso della vita, no? Su quello che noi seminiamo, su quello che facciamo, su quello che poi un domani in qualche modo dovremmo raccogliere. Ed è questa parabola, quella dei talenti, una parabola molto nota, molto conosciuta, tant'è vero che quel modo di dire, no, comune, deriva proprio da qui, no? Quando diciamo che una persona è brava in un certo campo o in una certa cosa nella vita, diciamo che ha molto talento, che ha talento. Ecco, questa espressione, questo modo di dire deriva proprio da questa parabola. E c'è un filo conduttore che mette insieme, se volete, l'atteggiamento negativo di chi non riesce a far fruttificare questi talenti che il Signore dà e chi invece ne ricava molto frutto. E il filo conduttore è dato da quel doppio binario, fiducia-paura. Ho avuto paura, dice il servo, no, che aveva un solo talento e quindi aveva paura di perdere anche quell'unico talento. E dice, ho avuto paura, ecco la motivazione, non considera il talento ricevuto dal Signore come un gesto di fiducia che invece deve spingerlo a collaborare con Dio e a collaborare dando il meglio di se stesso, dando tutto quello che può fare. E vive questo dono che ha ricevuto più che come uno slancio per migliorare se stesso e migliorare gli altri, lo vive con timore, con eccessiva trepidazione. Ne avverte magari anche la responsabilità, ma non sa gestire questa responsabilità che il Signore ha messo nelle sue mani. E il Signore desidera la restituzione di tutti i talenti, non di una parte dei talenti, ma desidera la restituzione di tutti i talenti. E Lui non guarda la quantità, ma la qualità. Ecco, perché se uno ha ricevuto 5 talenti e ne ritorna uno solo, ha dato solo il 20% al Signore e quindi manco va bene. Spesso noi facciamo così, magari abbiamo tante cose, sappiamo fare tante cose, però molte di queste cose ce le teniamo per noi, poi giusto per metterci un poco a posto con la coscienza e per tranquillizzare noi e gli altri, facciamo qualcosina, il 20%, ma il Signore vuole tutto. Magari uno che invece ha ricevuto una sola cosa e quell'unica cosa la restituisce a Dio nuovamente, ha dato il 100%. E a quella persona il Signore dirà, bravo servo fedele, perché sei stato fedele nel poco. E allora potrai, proprio per essere stato fedele nel poco, potrai ricevere molto. E il molto che riceve è proprio quello di stare in comunione con il Signore. Il talento non è la pratica religiosa. Perché noi abbiamo anche qui ridotto il talento alla pratica religiosa. In fondo io non rubo, in fondo tutto sommato sono una brava persona. Quando si viene a conversare, no, padre, voi poi sapete, cioè la famosa frase si apre così, a parte il fatto che io non lo so, ma comunque che ne so io. Padre, voi poi sapete, non faccio niente di male, le solite cose. E poi mentre si dice un peccato ci si giustifica per quel peccato che si fa. No, allora dice, ci fa questa cosa, ma che le posso i figli miei che mi fanno fare questa? E poi, ma io che poi la signora Coppa che mi fa ricevere questa? La prossima volta facetemi i figli a confessare, facetemi la signora Coppa, è inutile che veniamo noi, se poi ogni volta che dobbiamo dire qualche cosa stiamo lì sempre pronti ad autogiustificarci. Il talento non è la pratica religiosa, non è il fatto che conduciamo una vita così tutto sommato, per grazia di Dio, questa è una grazia, per amor del cielo, ma non è quello. Il talento è la nostra vita, è la nostra esistenza. Il talento da far fruttificare è quella capacità che ognuno di noi deve avere, ed è anche la responsabilità che ognuno di noi deve avere, di sprigionare tutto quello che ha, la capacità di intelligenza, di volontà, di amore, di libertà che Dio ci ha messo dentro, perché Dio ci ha creati come Lui, ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Allora noi non possiamo Ecco, dare un'immagine diversa se non quella di Dio, perché nel momento in cui diamo un'immagine diversa noi stiamo dando poco di quello che il Signore ci ha dato, o addirittura niente. Ecco, ma che cosa dobbiamo fare più di quello che facciamo? Qualcuno forse se lo chiede, perché in fondo anche qui, quando andiamo a guardare un po' la nostra vita, vediamo che poi la nostra vita è fatta di tante cose, ci affanniamo, corriamo avanti e indietro come dei pazzi, facciamo tante cose, però poi non riusciamo a capire se stiamo facendo bene, se non stiamo facendo bene, se stiamo sciupando anche il nostro tempo, se in fondo stiamo dedicando il nostro tempo a cose che forse non servono, piuttosto che invece fare altro. Spesso è una corsa al fare, ma non invece un desiderio di vivere in profondità quello che si fa. E allora facciamo molto a volte per gli altri e poi facciamo pochissimo per noi stessi, facciamo pochissimo per la nostra famiglia, no? Siamo bravi a pontificare quando stiamo al di fuori delle nostre famiglie, no? E sembriamo perfetti, no? Sembriamo le famiglie del mulino bianco quando stiamo al di fuori della nostra famiglia, perfetti, no? Quelle famiglie proprio asettiche, dove proprio, belle, ecco, dice, ah, è belle, Poi invece nella nostra casa siamo le famiglie del mulino nero, perché non si capisce niente di più quando siamo nelle nostre case, no? E mi ricordo quella parola di Gesù, nuora contro suocera, suocera contro figlio contro madre, madre contro figlio, e non va bene così, perché facciamo, ma dentro di noi cosa facciamo? Dentro di noi è quello che è dentro, quello che il Signore ci ha messo, che facciamo? Quanta grettezza, quanto egoismo, quanta cattiveria, quanta volgarità, quanto tempo perso dietro cose inutili, futili e sciocche, quanta superficialità, quanto arrivismo, quanta ingiustizia, quanta falsità, quanta bruttezza. E non va bene, perché questi non sono i frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito è la gioia, la pace, la mitezza, la bontà. Questi sono i frutti dello Spirito Santo. E non è vero forse che la lamentela occupa gran parte dei nostri pensieri e dei nostri discorsi? Quando le persone vengono spesso a parlare con me, non quelle che magari vengono perché hanno necessità di un problema grave ed urgente che hanno, non quelle, quello è un altro caso, ma quando in genere le persone vengono a parlare con me, la prima cosa che fa è che si lamentano. Mai uno che viene e dice: padre, vorrei ringraziare il Signore perché... Poi magari ti dice pure che c'è qualche problema, per carità, chi è che non ne ha? Però mai, no? Si parte sempre dal punto di vista della lamentela, perché siamo così, siamo ragnosi, siamo abituati a vedere sempre il male in tutte le cose, siamo abituati... Ma quando facciamo così è perché noi per primi ci comportiamo così. Sapete quel detto napoletano che dice: uciucce dice vicino cavalle, tiene il recchio longa? Noi così facciamo, perché siamo abituati noi a vedere, perché così ci comportiamo, allora pensiamo che così vadano naturalmente le cose. Ma le cose non sempre vanno così, le cose vanno anche diversamente. Allora accogliamo seriamente il messaggio della parabola, che ci stimola ad abbandonare la compagnia del servo pauroso. Gesù usa degli aggettivi precisi, non va per il sottile, dice chiaramente, e ci chiede di abbandonare. Noi non possiamo stare con quelli come quel servo, cioè pauroso, malvagio, pigro, e invece ci chiede di unirci ai due servitori buoni e fedeli. Perché se ci uniamo ai due servitori buoni e fedeli, allora noi possiamo essere figli della luce, come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, figli del giorno, non figli della notte. E allora ciascuno di noi è chiamato a dare il suo contributo. Ieri sera il Cardinale ce l'ha ricordato, quando è venuto a farci visita e ha celebrato per noi l'Eucaristia, e ha detto a tutti noi, alla comunità parrocchiale, che dobbiamo mettere a servizio di tutti i talenti che abbiamo ricevuto. Non possiamo tenerli per noi, non possiamo vivere nell'egoismo, non possiamo vivere nella chiusura, non possiamo farci sempre i fatti nostri, ma dobbiamo in qualche modo sentire la responsabilità della chiamata al bene comune, che viene dal fatto che tutti siamo battezzati, che tutti siamo cristiani e che tutti dobbiamo sentire la responsabilità della vita comunitaria e anche della vita civile in tal senso. Allora ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo originale, a dare il meglio di sé, non un meglio soltanto sociale. Quello ci vuole, e sapete bene quanto anche noi, i miei discorsi, hanno sempre un taglio molto sociale, ma non basta solo quello, perché noi non è che qui facciamo sociologia. Quello che bisogna dare è un taglio cristologico alla nostra vita, mettere Cristo al centro delle nostre esistenze. Il Signore fa appello alla nostra responsabilità. Ognuno di noi è, per la parte che gli compete, corpo di Cristo. E se manca quel pezzetto, il corpo di Cristo è incompleto. Il corpo di Cristo non è bello come dovrebbe essere. Avete mai visto quei quadri, quei disegni anche molto belli che si fanno con i pezzettini di puzzle, no? Che si fanno con i pezzettini. Ma se manca un puzzle, un pezzettino, anche insignificante, magari a volte sono quei pezzettini del cielo, no? Insignificanti, ma non lo potete mettere in un vetro, in una cornice e tenerlo appeso. Non si può mettere, è brutto. Cioè, magari uno pezzo che fa, no, lo metto, che figura ci faccio? Non lo possiamo. È così anche qui. Se ciascuno di noi si tira indietro e non offre quel poco che ha, magari qualcuno tiene 4, 5, 6, 7 pezzi di puzzle, qualcuno ce ne avrà uno solo, eppure senza quell'unico pezzo il tutto resta sempre brutto, resta sempre incompleto. Il volto di Cristo non è chiaro. Noi tutti siamo un frammento di questo volto di Cristo. E se questo vale a livello individuale, tanto più varrà a livello comunitario. E allora a livello comunitario è possibile tracciare un identikit originale di questi 5 talenti che il Signore ci dà. Quali sono questi 5 talenti? Talenti che il Signore ha dato alla nostra comunità parrocchiale. Quali sono? Il primo talento che ha dato alla comunità parrocchiale è la parola. Questo è il primo talento, la parola di Dio, il Vangelo. E la parola di Dio e il Vangelo la si vivono attraverso la catechesi. Ci sentiamo arrivati, ci sentiamo che ci basta forse solo l'omelia domenicale. Non basta l'omelia domenicale. Vangelo bisogna entrarci dentro, allora è necessaria la catechesi approfondita. Non è che la catechesi si fa solo perché io devo ricevere i sacramenti, allora devo fare la comunione e faccio la catechesi. Ci fu, come si chiama, cresima e faccio il matrimonio e fa. No, non si fa in funzione di, quella è un'altra cosa, non si fa in funzione di, si fa in funzione della mia vita, della mia esistenza. E quanta poca attenzione noi mettiamo, no? Pensiamo alla catechesi degli adulti. Quanta poca attenzione all'ascolto e anche alla meditazione e allo studio della parola di Dio. Il secondo talento di cui vive una comunità cristiana è la liturgia, i sacramenti, in modo particolare l'Eucaristia, un talento da far fruttificare. Bisogna celebrare bene, sempre, sempre bisogna celebrare bene. Perciò le messe devono essere belle, semplici, ma belle. Non possiamo celebrare in maniera sciatta, non possiamo celebrare in maniera stanca, non possiamo celebrare cantando vabbè, abbiamo fatto questa volta, non si può fare così. E non possiamo venire alla messa pensando che il coro canta e noi poi guardiamo il coro come canta, dobbiamo cantare pure noi appresso al coro. Perché non è che stavamo a bere un giurtino si va in da piazza, in chiesa, si canta, si prega, tutti insieme. Dobbiamo vivere celebrazioni che siano belle, che siano significative, che siano espressione della nostra vita di fede. Però a volte succede che se io sono sciatto faccio le cose sciatte, se sono invece forte allora riesco a fare le cose per bene. Mettere al centro l'Eucaristia, avere l'Eucaristia al centro significa pregare il Signore, significa sostare davanti al tabernacolo, significa vivere l'adorazione eucaristica. Io non mi faccio capace di questo fatto. Ma è più forte di me, proprio non mi... Cioè, noi diciamo che vogliamo bene il Signore, poi quando il Signore è in mezzo a noi non ci stiamo. È come dire che io voglio bene una persona, ti voglio bene, sia la vita mia, no? Tipo proprio, e napoletano sono bravo a dire questi fatti, no? Tu sei la vita mia, sei un cuore mio, sei un pezzo del mio cuore. Poi non ti chiama mai, non ti telefona mai, se stai morendo ti faccio morire, no? Noi così facciamo, però sia la vita mia, ma come sono la vita mia? Ma attenta, va dalla parte, ma chi ti ha chiamato, ma chi ti salva? Com'è possibile poter pronunciare queste cose, dire tu sei la mia vita e poi magari nei momenti importanti o quando tu sei con me io non ci sto? perché ho sempre qualche cosa di migliore da fare. E voi volete sapere, questo qualche cosa di migliore da fare che abbiamo, dove sta? Dove sta? Lo vorrei capire, perché non sempre poi la nostra vita è espressione di questo migliore che diciamo di dover fare. Terzo talento è la carità. Una comunità senza carità non può esistere. Un cristiano senza carità non esiste. La carità si fa a tutti nella giustizia. A tutti nella giustizia. Guardate la parabola del buon samaritano. Quell'uomo mezzo morto, poi passa uno e va oltre, passa un altro e va oltre, poi arriva finalmente uno che lo aiuta. Quando è arrivato quel cristiano e lo ha aiutato, a quel cristiano che stava a te, non ci ha chiesto, no, cognome, paternità, maternità, rovena, rovaca, fatica, quanta figlia, uso le stratte nascite con articolo 3, non ci ha chiesto il codice fiscale. Un uomo, dice il Vangelo di Luca, un uomo, a me non mi interessa la nazionalità, di che fede è, di che religione è, perché altrimenti diventiamo egoisti, chiusi. Il Vangelo è di tutti. Il Vangelo non appartiene soltanto a chi è battezzato e chi è cristiano. Il Signore fa del bene a tutti, è venuto per tutti gli uomini, non è venuto per un gruppo di persone. E quanta grettezza noi viviamo anche nella carità. E poi anche quanta poca carità viviamo nella giustizia. Sapete che significa quando la carità non si vive nella giustizia? Cosa fanno le preferenze? E non va bene, le preferenze non si fanno. Allora, anche qui c'è un detto napoletano, allora amo tutto a Gesù e niente a Maria, così facciamo, cioè magari ci hanno fissato con uno e quindi aiutiamo solo quella persona lì, non va bene, non va bene, bisogna dare un poco a tutti, un poco a tutti, e se non c'è non si dà, se non c'è non si dà, perché noi non possiamo inventarci le cose e né tantomeno possiamo, se non c'è quel poco che ho, lo facciamo a metà, lo dividiamo in tre, e lì è stretto cucco di miezzi, ci aiutiamo una parte con un'altra, ma a tutti, senza preferenze. Il quarto talento della comunità cristiana è la comunione e la comunicazione. La comunione. Guai a non vivere tutto insieme. Voi sapete che io insisto molto su questo, lo stare insieme, il vivere insieme, il comunicarci le cose. Quanto è difficile? Quanto è difficile, perché quando uno sta insieme sta a piccere sempre, perché quando tu stai insieme c'è sta sempre qualcuno che si piglia collo rispetto a un altro, tu hai fatto più assai, hai fatto più poco, mi hai fatto fare questa cosa perché vuoi stare tu dritto, tu l'hai pigliato il merito di questa cosa, c'è sempre, no? C'è sempre qualche cosa che succede che non va bene quando si tratta di stare insieme, però se è più movimentata la vita così, che noia, che barbari, ci viene la buon'anima, che noia, se stai solo tu e che fai solo tu? Tu guardando specchio, spaccalo tu specchio dopo un po' di tempo, perché pure lo specchio si scoccia di rivedere sempre la tua immagine. È molto più bello stare insieme, anche se questo significa molto lottare, no? Anche se questo significa molto sacrificarsi, anche rinunciare, anche darsi qualche pizzico sulla pancia e dire vabbè non darete, non porte, mortificazioni, ma bisogna stare insieme e bisogna comunicarsi le cose. Vedete la lettera alla famiglia che noi mandiamo ogni mese, no? Nelle case, proprio per comunicare le cose, perché tutti sappiano, perché tutti possano aver parte alla gioia di stare insieme e di vivere la comunità. E poi c'è l'ultimo talento, il quinto. Qual è il quinto talento? Non lo so, non lo conosco. Conosco il mio, forse, non lo so. A Yestre Manzala Nudo Guru Gardinà, che non facciamo ancora più il quinto talento mio. Però posso dire qual è il mio? Quello vostro non lo so, quello di ciascuno di voi non lo so. Ognuno ha un quinto talento. Ognuno è unico e irripetibile, ognuno è irrinunciabile, ognuno è originale. Allora noi dobbiamo mettere a disposizione di tutti questa originalità, questa unicità, questa irripetibilità. Non teniamo per noi questo quinto talento, forse è quello più bello, forse è quello più importante, perché è il talento che dà colore, è il talento che dà vitalità, è il talento che dà creatività, è il talento che dà gioia, è il talento che dà amore, perché è il talento che mette a disposizione di tutti la mia vita, la mia esistenza. Allora proviamo, ecco, a dare questo al Signore. Oggi il Signore con questa parabola ci richiama a vivere più seriamente e in profondità, ci invita a rivolgere lo sguardo verso di Lui, a ricordarci che alcune cose, anche quelle che a volte noi riteniamo importanti, alla fine sono destinate a perire, sono destinate a finire, che altre sono le cose eterne. Le cose eterne sono quelle che non si vedono, non quelle che si vedono. Tutte le cose che si vedono periscono. Le cose che non si vedono non finiscono più. L'amore, l'amicizia, la condivisione, la fraternità. Queste cose qui non si vedono e sono queste quelle che durano. Le cose che si vedono, le cattiverie, le malignità, queste si vedono, e come, si sentono pure, non solo si vedono, ma si sentono pure. Queste sono destinate a perire, queste non servono, queste cose qui. E allora quell'unico talento aveva un valore immenso. Ha avuto paura, tu che raccogli dove non mieti, tu che li fatti, no, così, tu sei buttato andanza come facete qui quando andate a parlare con me, e ha avuto paura, e allora no, quell'unico talento immenso che tu avevi, che ne fai? Tutti noi abbiamo quel talento immenso, che cosa ne stiamo facendo? Proviamo, ecco, a riflettere su questo e a dare al Signore quel talento, a restituire quel Signore. Se noi restituiamo a Lui quel talento, la nostra vita riceverà tutto. Abbiamo abbandonato tutto, Signore, e ti abbiamo seguito. Che cosa ne abbiamo in cambio? Cosa ne abbiamo in cambio? La vita eterna, dice il Signore. Prima ancora della vita eterna, il centuplo qua giù. E se io non ricevo il centuplo è perché non ho dato il mio talento al Signore. Proviamo a restituire tutto a Dio senza timore, senza paura. Se faremo così, il Signore ci darà veramente il centuplo e la vita eterna.